parlato una voce storica, un giornalista storico della RAI come Riccardo Cucchi, che abbiamo il piacere di avere con noi. Riccardo, buon pomeriggio.
E buon grazie. Pomeriggio, buon pomeriggio a te naturalmente, buon pomeriggio ai tuoi ospiti e ai radioascoltatori, ciao.
Grazie Riccardo di essere con noi.
Perché poi il tema ci sta a cuore e... Sì. E Riccardo poi è un riferimento anche.
No, è un riferimento assoluto e direi anche depositario di quel calcio che noi dubitiamo esista ancora o possa sopravvivere, che mi pare di capire invece Riccardo pensi che sia ancora possibile difendere. Parto Riccardo con una provocazione che ho anche preannunciato ai nostri ascoltatori. Si sta parlando di sport o di spettacolo? Perché credo che la questione parta da qua.
Ma guarda, io posso risponderti in questo modo. Dopo tanta passione nata dal calcio che ho raccontato per 40 anni alla radio, vorrei però ricordare, io mi definisco un ragazzo di curva, perché è cominciata lì la mia passione, in curva, nella curva della mia squadra, dove peraltro oggi da adulto con i capelli bianchi smesso il microfono sono tornato a fare il tifoso, perché le mie partite me le godo in curva, non in tribuna.
E io suppongo anche quale sia.
Prego?
Suppongo anche quale sia, è una Nord.
Ma sì, ormai lo sanno tutti, sono tifoso della Lazio, l'ho detto da quando ho smesso di lavorare. Ecco, il tema è questo, l'hai centrato secondo me. Io personalmente detesto due parole abbinate al calcio e sono intrattenimento e spettacolo, proprio perché sono un ragazzo di curva e so perfettamente, ormai un uomo vecchio di curva più che ragazzo, so perfettamente cosa significa andare in curva. Nessun tifoso di nessuna squadra entra in uno stadio per divertirsi, ci entra per passione, per sentimento. Sa perfettamente che quello che avverrà in quei poi 90 minuti non sarà divertimento, sarà sofferenza, qualche volta sarà gioia, sarà partecipazione emotiva, sarà coinvolgimento con tutti quelli che sono lì con lui. Il calcio non è uno spettacolo, il calcio è un sentimento. E quello che secondo me abbiamo dimenticato nel corso degli ultimi anni è proprio quando il calcio ha preso la strada del business, dell'industria, perché lo è un business, è un'industria. Però vorrei chiedervi, e mi domando, lo domando anche a voi, che cosa produce l'industria del calcio? Produce automobili? Produce bicchieri? Produce caramelle? No. Produce un bene immateriale di immenso valore che è la passione, perché attraverso la passione che i tifosi spendono per i biglietti da stadio, per gli abbonamenti televisivi, fanno vivere l'affare. Questa passione va rispettata.
Riccardo, te pensi che gli appassionati dei Milwaukee Bucks abbiano la stessa impostazione del tifoso della curva nord? No, perché nell'introdurre la puntata di oggi, nel non sapere dove questo calcio poi approderà, poi non possiamo negare che siamo qui a subire delle spinte forti anche di modelli che in qualche maniera forse dal punto di vista finanziario, ora tante proprietà poi americane ancor di più, che per quello che riguarda il modello dello sport comunque stanno cercando di sfondare. Cioè è il tifoso, chiamiamolo con il suo nome, il tifoso del calcio che la vive in questa maniera, il tifoso sì, del calcio, perché questo lo si vive in Europa, ma lo si vive anche in Sud America, senz'altro, come in Russia e via andare. Come si fa rispetto a questa spinta?
Ma io credo che il calcio abbia bisogno di viaggiare su due binari. Uno è quello naturalmente del business, dell'industria. Non è possibile immaginare una struttura per quello che è il calcio, quello che è diventato oggi il calcio contemporaneo, che non vive evidentemente, che non riesce ad alimentarsi economicamente, ma deve essere capace di conciliare questa esigenza industriale, questa esigenza aziendale, con l'elemento portante che ha consentito a questa industria di nascere, e cioè con lo sport. è un'industria che produce sport, è un'industria che fa sport, e lo sport non è qualcosa di analogo ad altri prodotti, che vengono immessi nel mercato. Il calcio io credo che possa salvarsi, e cioè evitare una deriva che lo porterebbe ad essere un fenomeno puramente televisivo planetario alla stregua, lo dico senza vergognarmene, del wrestling, puro spettacolo, certo, a fini televisivi, ma tutto sommato scritto precedentemente. Ecco, se non vorrà correre questo rischio, dovrà essere capace di conciliare la sua anima industriale con la sua anima sportiva. Non può dimenticare che è sport, il calcio è fondamentalmente uno sport.
Supponiamo, Riccardo, che tu sia alle porte di un incarico di consulente della Federcalcio. Sì, perché poi da quelle che sono i principi, poi bisogna cercare anche di scendere, diciamo, al piano strada, come dico spesso. Come si fa, secondo te, a mantenere, o direi io a resuscitare, questa passione diffusa?
Ma semplicemente rispettando la passione delle persone. Guardate che in questo elemento, in questo momento storico, veramente sarebbe assurdo, sbagliato, qualche errore si è già commesso e si commette anche in questo momento, pensare veramente che il calcio possa esistere a prescindere dai suoi appassionati, dai suoi tifosi, da coloro che lo alimentano, ripeto ancora, con la loro passione. Io a volte penso, l'ho scritto anche nel libro, che mi piacerebbe che qualche dirigente del nostro calcio, del calcio europeo, del calcio mondiale, magari mascherandosi per evitare di essere riconosciuto, con barba e capelli, parrucca finta, entrassi in uno stadio e si mettesse a vedere la partita per 20 minuti, non di più, in un settore popolare, perché in quel modo soltanto riuscirebbe a capire, forse una volta per tutte, che oltre a maneggiare un'enorme quantità di denaro, il dirigente del calcio manovra soprattutto passione, certo, e sentimenti. Questo deve essere evidentemente un elemento che va considerato. Io credo che l'esasperazione economicistica, chiedo scusa, finanziaria del nostro calcio ha allontanato i dirigenti da quella che è la realtà del calcio come fenomeno anche sociale, oltre che naturalmente che come sport, ed è diventato veramente una vorace macchina mangiasoldi. Quale industria, mi pongo questa domanda, quale industria di fronte ad un fallimento economico non si porrebbe l'interrogativo, certo, e voi sapete che il nostro calcio viaggia con 5 miliardi di debiti complessivamente, naturalmente suddivisi in proporzione diversa a seconda della capacità virtuosa delle società. Bene, questi 5 miliardi di debito, un'azienda, un'industria che avesse davanti a sé la minaccia del fallimento, cosa dovrebbe fare? Cosa farebbe? Si fermerebbe, rifletterebbe, in qualche modo cercherebbe di cambiare il sistema, in qualche modo abbassando anche, se volete, la sticella. Invece come succede che il calcio perde, continua a perdere, perché sperpera, spende male in alcuni elementi soprattutto che lo compongono, e chiede altri soldi, chiede sempre più soldi. Guardate, in queste ore, permettetemi, ma lo dico con estrema durezza, in queste ore la FIFA sta per assegnare il mondiale all'Arabia Saudita. E voi sapete anche come si è arrivati a questa assegnazione assurda. Infatti ha fatto di tutto per eliminare tutti i candidati, che rimanesse soltanto l'Arabia Saudita, un paese che viola costantemente i diritti umani, che calpesta i diritti delle persone. È stato scelto per ospitare un mondiale commettendo ancora una volta un clamoroso errore come quello che fu commesso con il Qatar, perché porta i soldi. Quindi il calcio si vende al miglior offerente, indipendentemente dal fatto che questi soldi possano addirittura essere insanguinati, come è stato il caso del Qatar e come è stato il caso della Arabia Saudita. Guardate che in questo momento, guarda, ve lo dico oggi, perché quello che è successo in Qatar, per 12 anni nessuno ne ha parlato, a parte poche eccezioni, tra queste permettetemi, mi ci metto anch'io. Guardate che i cantieri in Arabia Saudita per gli stadi sono già cominciati, prima dell'assegnazione, perché è un fatto puramente formale, e già si segnalano casi di violazione dei diritti umani di questi immigrati che vengono trattati come schiavi. In Qatar sono morti migliaia di operai. Vogliamo ripetere questo tipo di straordinario, vogliamo ripetere questo disastro di natura umanitaria? Ecco, Questa è una delle ragioni per le quali il calcio deve avere il coraggio di guardarsi in faccia e dire che i soldi non possono essere l'unico obiettivo se vuoi naturalmente mantenere vivi i valori di quello che sei, e cioè sport. Lo sport ha bisogno di valori, valori fondanti.
Assolutamente.
Ecco, scusate, ma se ai vertici delle istituzioni non, come dire, la coscienza non scende in campo, il popolo degli appassionati cosa può fare? Perché io poco fa dicevo provocatoriamente, ma davvero l'unica strada allora è spengere la televisione, non guardare più le partite, perché così poi li lasci fare. Come può intervenire lo sportivo qualunque?
Io credo che il rischio più grande è dopo quando occorra il calcio, perché se veramente il tifoso differentista è preso a schiaffi, se veramente il tifoso fosse consapevole fino in fondo di essere considerato soltanto un bancomat rispetto evidentemente al sistema, cosa fa un tifoso quando è deluso? E purtroppo ci sono segnali, è già successo, sta già avvenendo,
certo.
Calo di abbonamenti televisivi è sotto gli occhi di tutti. Il fatto che DAZN abbia aumentato in maniera assolutamente incomprensibile le tariffe di abbonamento mensile, da cosa deriva secondo voi? Dal fatto che avendo perso tanti abbonamenti non riesce più a mantenere evidentemente gli equilibri di bilancio e quindi aumenta il costo di chi è ancora abbonato.
E licenzia.
Esatto, e allora questo cosa vuol dire? Che già qualcuno sta mollando, perché il tifoso è estremamente sensibile, un personaggio molto sensibile, quando si sente tradito gira le spalle, chiude la porta e se ne va, e guardate che se i tifosi se ne andassero il business crollerebbe, si piegherebbe su se stesso, si dissolverebbe come sabbia al sole. Ecco, io credo che questo sia un elemento importante che i dirigenti del calcio devono tenere sempre molto presente. Per quanto riguarda gli sportivi, gli appassionati, io direi che noi dovremmo difendere fino in fondo il nostro diritto ad avere il pallone. Lo dico con forza, il diritto ad avere il pallone, perché ce lo stanno sottraendo, questo sport che è nato come fenomeno popolare, che abitava nei quartieri più poveri, nelle periferie delle nostre città, dei nostri paesi, nei paesini sperduti in montagna, è diventato in realtà un fenomeno che oggi è soprattutto riservato a delle elite che hanno grandi capacità economiche, perché per potersi permettere un abbonamento da 100 euro al mese bisogna avere i soldi per farlo, e vengono espulsi invece progressivamente tutti coloro che questo calcio l'hanno alimentato con la loro passione. Sentivo poco prima del collegamento, parlavate, anche questo è un tema che tratto nel libro, dei bambini che giocavano per strada,
sì,
la mia
sì.
generazione giocava per strada naturalmente, oggi invece ci si affida alle scuole calcio, ma io vi domando, vi chiedo, ma è mai possibile che un bambino per giocare a calcio debba pagare? Si deve pagare per vedere il calcio cifre esorbitanti, e per far giocare i propri bambini bisogna pagare? Certo, io sono figlio di un'altra generazione, quella che giocava per strada e nella parrocchia, ma dalle parrocchie nascevano i calciatori che poi venivano fatti crescere nelle società sportive che li portavano anche in Serie A,
certo.
in qualche caso. Ecco, questo è un fenomeno grave. Oggi i bambini per giocare a calcio devono pagare. Interroghiamoci.
Ci scrivono in tanti. Simone da Caldogno: ritengo folle spendere soldi per vedere queste partite. Fabio, che ha boicottato i mondiali del Qatar. E Paolo dalla provincia di Pavia che gira i complimenti a Riccardo Cucchi, lo definisce strepitoso. Con Riccardo Cucchi in diretta con noi anche e soprattutto sulla scia di quello che è stato il libro scritto da Riccardo, Un altro calcio è ancora possibile. Giulio, avevi qualche altra curiosità?
Assolutamente sì, perché diciamo, per quello che riguarda lo zoccolo duro di questa passione non ho alcun dubbio, però bisogna anche considerare che la nostra passione può essere annacquata, e ora chiedo a Riccardo magari di affrontarli tutti insieme questi aspetti, un po' dall'eccesso di partite che siamo costretti tra virgolette a vedere,
ormai,
perché se si mangia aragosta tutti i giorni, poi dopo una settimana, anche se siamo appassionati, ci piace sempre meno. E poi anche dalla tecnologia, cioè una tecnologia che ha modificato un po' l'evento sportivo, e in parallelo, Riccardo, una tecnologia che ha modificato la nostra la nostra esistenza, per cui si fa sempre più frequente la considerazione che si dice le nuove generazioni sono sempre meno interessate alla partita perché a loro piace arrivare subito alla sintesi della cosa, vedere il meglio, e questo è poco conciliabile a volte anche con delle fasi di gioco lunghissime dove lo spettacolo, senza che ti vengano i brividi, poi non lo vediamo.
Ma sono temi molto interessanti, è difficile naturalmente sintetizzare perché le sollecitazioni che mi proponi sono enormi. E comincerei dalla prima, il numero esagerato di partite, non posso più condividere con te perché noi stiamo veramente immaginando un tipo di calciatore che secondo me non esiste, un calciatore che sia capace di essere all'altezza delle aspettative per 80, 85, 90 partite l'anno, è impossibile, è impossibile. Troppe partite significa evidentemente sfruttare troppi giocatori fisicamente, significa evidentemente abbassare il livello tecnico, evidentemente abbassare anche il livello spettacolare. Ma perché si gioca di più? E torniamo al punto di partenza, perché il calcio chiede sempre più soldi. Permettetemi una piccola digressione. In questo momento nel nostro campionato ci sono tre società che dovrebbero essere prese come modello e sono l'Atalanta, la Fiorentina e la Lazio. Per i risultati che ottengono in campo, per quello che rappresentano in questo momento nella classifica di Serie A, dimostrano che si possono ottenere grandi risultati tenendo d'occhio i bilanci, senza sperperare, facendo campagne, acquisti, cessioni intelligenti, soprattutto programmando. Ecco, io credo che questo sia un elemento fondamentale che purtroppo sfugge però soprattutto ai grandi club, che proprio con la mania di spendere e di sperperare spesso poi alla fine si ingarbugliano appunto da non ottenere i risultati. Ed è abbastanza singolare che Juventus e Milan, tra squadre di grandissima tradizione in Italia, siano al di sotto delle tre in classifica che ho citato. Quel modello, questo modello, Atalanta in prima persona, ma direi anche Firenze e anche la Lazio di Lotito col tutti i suoi limiti, sono punti di riferimento che dovrebbero essere considerati, studiati e analizzati. Si può fare bel calcio, si può anche vincere, poi magari vedremo cosa, ma si può soprattutto fare senza spendere, senza sperperare, trovando i calciatori come ha fatto la Fiorentina, esattamente come ha fatto la Lazio e come fa da un decennio almeno l'Atalanta. Mi fermo perché il discorso sarebbe molto ampio, molto complicato e rischierei di portare via troppo tempo. Tecnologia, un altro grande errore culturale. Noi abbiamo creato il totem del VAR, avendo la presunzione di pensare che un'attività umana, uno sport come il calcio potesse diventare perfetto. Non lo sarà mai perfetto, per la semplice ragione che ad interpretarlo ci sono degli uomini, a giocarlo ci sono degli uomini, ad arbitrarlo ci sono uomini e donne, e quindi non sarà mai perfetto. Che cosa serve? A cosa serve la tecnologia? In cosa può migliorare la tecnologia, la fruibilità del calcio? Sicuramente può risolvere situazioni che siano chiare, per esempio la tecnologia delle linee, la palla dentro, la palla fuori, fuori gioco, sia pure con tutte le complessità che abbiamo visto negli ultimi tempi sono state manifestate, perché ad oggi ormai la regola del fuorigioco secondo il vecchio regolamento del calcio è stata tradita, bastano 2 centimetri per creare un vantaggio e non è certamente questa, non è questo lo spirito della regola del fuorigioco, però se non altro le linee ci dicono che lì c'è una linea di demarcazione tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e questo mi pare un elemento sul quale ci si può fare affidamento. Ma su un contrasto in campo, su un contrasto, e il calcio è uno sport fisico, ci sarà sempre bisogno di un'interpretazione, certo, sia sul campo o che sia davanti alla televisione. E quell'interpretazione non metterà mai d'accordo tutti coloro che stanno vedendo quella partita. È un'illusione che il VAR possa dare una perfezione che nel calcio, come in tutte le altre attività umane naturalmente, non è possibile.
Quella però, perdonami Riccardo, è una deriva presa dagli arbitri, non solo in Italia, perché hanno cominciato a fare interpretare il VAR come una moviola quando la norma è abbastanza chiara, cioè si chiederebbe di intervenire quando l'errore è chiaro ed evidente, quindi si dovrebbe trattare veramente di un errore imperdonabile.
Ma se tu metti in campo la tecnologia, tutti hanno gridato alla tecnologia. Permettetemi un aneddoto personale: a parte che io sono figlio di una generazione, anche giornalisticamente parlando, che ha vissuto i processi del lunedì di Biscardi, no? Vi ricordate tutti,
sì, certo,
cosa avveniva,
sì,
in quelle trasmissioni? Avveniva che di fronte ad una grande, polemica, se ce n'era una a settimana, se non di più, 5-6 colleghi sbraitavano di fronte al moviolone di Biscardi e nessuno mai era d'accordo, perché è impossibile, di fronte ad un'immagine ci mettiamo noi tre a vivere, a rivedere un'immagine, io sono convinto che tutti e tre avremmo opinioni diverse. Quindi il vero elemento fondamentale che non è mai passato culturalmente in Italia, sapete qual è? Che non si accetta il giudizio dell'arbitro, che può essere accettabile o no, ma si deve accettare, perché poi alla fine sarà lui che deciderà. E su questo invece si innescono polemiche che rischiano addirittura di far dimenticare la bellezza del calcio e della partita. Per quanto riguarda il video, io mi ricordo nel 2017, dopo l'ultima partita alla radio, ero a Milano, feci Inter Empoli, poi chiusi con il microfono, fui invitato dai colleghi della Domenica Sportiva la sera. E per caso in quella puntata si parlava appunto del VAR, che sarebbe stato introdotto nella stagione successiva. Io dissi di fronte a Nicchi, che all'epoca era presidente dell'AIA, se voi pensate davvero che il VAR possa risolvere i problemi delle polemiche intorno alle decisioni arbitrali, siete veramente degli illusi. Mi spiace dover dire che a distanza di sette anni, purtroppo, la mia previsione era azzeccata, non è cambiato assolutamente niente, le polemiche anzi sono aumentate.
È così. Riccardo, è stato davvero un piacere.
Grazie a voi della piacevolissima chiacchierata. Grazie.